Francesco ci legge il testo capitale che è stato scelto per la nostra riflessione, dalla lettera ai Romani, capitolo 3, versi 21-26.
Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede di Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Gesù Cristo. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù.
Il rapporto tra fede e legge. Il rapporto è estremamente problematico in Paolo. Basti pensare che il fraintendimento di un minimo aspetto del rapporto tra legge e fede porterà all'antipaulinismo. Sapete che dopo il 70 d.C., vale a dire dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme, non sarà il paulinismo a imporsi, ma l'antipaulinismo, soprattutto con le lettere della tradizione clementina, le pseudo-clementine, che porterà alla distruzione e alla non trasmissione di alcune delle lettere di Paolo, pagando uno scotto elevatissimo alla relazione tra fede e legge. In termini introduttivi mi preme precisare che tutta la problematica si contestualizza non al di fuori del giudaismo, ma all'interno del giudaismo, soprattutto nella lettera ai Romani. Prima del 70 d.C. il cristianesimo non è una religione autonoma, non è neppure una setta interna allo stesso giudaismo. Una setta sarà Qumran, questa setta del Mar Morto, ma sarà una corrente che è interna allo stesso giudaismo, come una corrente è la corrente del fariseismo, evocata prima, una corrente del sadduceismo. Dunque non ci troviamo in un'epoca in cui c'è una religione separata dall'altra. Riprendendo il titolo del bel testo di James Dunn, The Parting of the Ways, non c'è ancora la separazione tra giudaismo e cristianesimo. Stanno ancora i due figli di Giacobbe nella stessa casa. E questo ci fa comprendere che la problematica che affrontiamo questa sera non può essere letta in termini di separazione o religionistici. Se la leggiamo in questi termini, noi non ne veniamo fuori. Ma deve essere riletta all'interno dello stesso giudaismo in una tensione tra fede e legge. Il secondo aspetto introduttivo che vorrei precisare, perché la nostra attenzione, come è stato detto nell'introduzione, si porrà sulla legge soprattutto, riguarda la fede. Nel testo che ci è stato letto, se notate bene in greco, l'espressione epistis tu Christou, fede di Cristo. O fede di Gesù, in altri testi di Paolo, come Galati 2,16 o Galati 3,27-28. Rispetto a questa espressione, fede di Gesù Cristo, da un 30 anni si è aperto un vivo dibattito, se si tratti della fede che Gesù ha in Dio o di Gesù come oggetto del nostro credere. Come siamo giustificati, insomma? Mediante la fedeltà di Cristo a Dio e agli uomini, oppure mediante il nostro credere in Lui. Questo dibattito, che è ancora molto vivo, badate bene, non è assolutamente risolto, come alcuni sostengono dell'area anglosassone, a favore della portata soggettiva dell'espressione, cioè la fedeltà di Cristo, ma che vede aperto, proprio molto vivo, il dibattito sul senso della fede. Certamente a mio avviso orienta verso la portata oggettiva dell'espressione. Noi non siamo salvati mediante la fedeltà di Cristo, ma mediante la fede in Cristo. Per Paolo la questione della fedeltà di Cristo è una questione assodata, perché Gesù Cristo è Signore. Tant'è che ho visto negli appuntamenti che avete questa trattazione molto importante della visione di Gesù in Paolo. Il Gesù terreno in Paolo ha pochissima rilevanza, pochissimo spazio, proprio perché Paolo non ha conosciuto Gesù secondo la carne, l'espressione di Seconda Corinzi 5, 14, 21, ma ha conosciuto Gesù secondo lo Spirito, il risorto. Dunque, non credo che l'espressione fede di Cristo si riferisca alla fede che Gesù ha avuto e che diventa condizione della nostra giustificazione, ma si riferisca alla fede in Cristo. Naturalmente qui va precisato un altro dato molto importante. Per Paolo il termine fede, o pistis, non è mai una conquista umana, è sempre un dono che viene dalla grazia, come abbiamo ascoltato nel brano che è stato letto. La fede non ha nessuna possibilità di essere vista come qualcosa di antropologico dell'uomo rispetto a Dio, come se noi potessimo avere fede rispetto ad altri per propria energia. La fede è dono, ed è dono assoluto di Dio. Per questo dire fede vuol dire grazia. Il protestantesimo di questo ha fatto uno standard elevatissimo: sola fede, sola grazia. Ed entriamo nel vivo della questione, sulla visione di Paolo, che Paolo ha sulla legge nella lettera ai Romani, poiché il testo e il titolo che mi è stato dato riguarda proprio il rapporto non sulla fede in quanto tale, ma sulla fede e la legge. Direi che la questione del rapporto tra fede e legge emerge in due testi, o in due lettere. In una terza, ma in maniera molto secondaria. La prima lettera è quella ai Galati, in cui Paolo ha una visione della legge netta, chiara, estremamente negativa. Vedremo perché. Il secondo testo, la lettera ai Romani, che viene dopo Galati. Galati è scritta tra il 54 e il 56, Romani è scritta tra il 56 e il 57 dopo Cristo, da Corinto. E in Romani la visione della legge, strano a dirsi, non è chiara come in Galati. In genere quando uno avanza nella sua riflessione diventa da complesso a più chiaro, invece qua avviene il contrario. La visione paolina della legge è chiara, negativa in Galati, diventa problematicissima in Romani. Vedremo perché. La terza lettera, sono tre le lettere in cui il problema della legge emerge in maniera molto chiara. Terza lettera, ma in maniera secondaria, la lettera ai Filippesi. Siamo verso la fine della vita di Paolo, 60-62 dopo Cristo, e scrivendo questo testamento molto bello alla comunità di Filippi ribadisce che noi siamo giustificati mediante la fede di Gesù e non per mezzo delle opere della legge, non per mezzo della legge. Per questo la giustificazione vale sempre e comunque per mezzo della fede. Ovviamente non mi fermerò sulla questione della giustificazione, perché altrimenti dovremmo affrontare con un'estrema problematicità questa tematica che, sapete bene, è stata al centro del dibattito agostiniano-pelagiano e poi luterano-cattolico. Ma concentriamo la nostra attenzione sulla legge. La visione che Paolo ha della legge in Galati, come ho appena detto, e mi fermo brevemente su questa lettera, è estremamente negativa. Perché? Perché i Galati non vengono dal giudaismo. I Galati sono gentili del centro della Turchia, Ankara, Pessinum, Tetafium, che aderiscono a Paolo, al suo Vangelo, che è salito in Turchia a causa di una malattia, come ci dice il capitolo 4. Quindi si tratta di una eccezionale evangelizzazione. In genere Paolo non evangelizza se non prima i giudei e poi i gentili. Galati è un'eccezione, evangelizza questi barbari, questi gentili che non hanno mai conosciuto la Torah, non hanno mai conosciuto la legge e che hanno aderito con entusiasmo al suo Vangelo. Ma subito dopo giungono in Galazia dei giudeo-cristiani che chiedono la sottomissione alla legge per essere migliori rispetto alla fede. Prima di Paolo la fede e la legge camminavano con un'estrema continuità. La fede come via della giustificazione, la legge come ratifica della giustificazione. Con Paolo e con la lettera ai Galati questo diventa estremamente problematico, perché lì Paolo sottolinea che se noi ci facciamo circoncidere, Cristo è morto invano, Galati 5, 2, 12. La giustificazione diventa una giustificazione non dalla fede e con la legge, ma diventa giustificazione o per la fede o per la legge. Un'antitesi netta, un'antitesi che si contestualizza bene proprio in questa lettera per la motivazione che ho detto però. La legge è vista negativamente, è data dagli angeli, addirittura non dice espressamente che è data da Dio, anche se non lo nega. Dice che è data dagli angeli mediante un mediatore, dice che mediante la legge siamo in una condizione di schiavitù, ma ora non siamo più sotto la legge. Dice che la legge conduce alla conoscenza del peccato, non altro. Dio ha sottomessi tutti sotto la legge per giustificare coloro che erano sotto la legge, capitolo 4 della lettera ai Galati. Ma questa visione negativa, estremamente negativa in Galati, va riletta nel contesto, non a prescindere. Si tratta di gentili che non hanno mai conosciuto la legge, mai conosciuto la Torah e che hanno aderito a Cristo, per cui non è necessario continuare a chiedere la circoncisione, l'osservanza della Torah, perché si è giunti all'esito della stessa Torah. Per questo in Galati, in questo pessimistico prospetto della legge, cominciano ad apparire degli aspetti positivi. La legge giunge al suo compimento in un solo comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. Galati 5, 13, 15. Contro queste cose non è la legge. Galati 5, 25, 26. Tradotto in maniera errata, ancora oggi, la legge non è contro queste cose. Non significa proprio nulla questa espressione. Oppure l'espressione contro queste cose non c'è legge. L'espressione greca dice un'altra cosa, che la legge non va contro il frutto dello spirito. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, dominio di sé, e al culmine Paolo ci dice che la Torah non è contro queste cose. Per questo in Galati 6:2 sottolinea un valore positivissimo della legge, che a mio avviso va inteso proprio nel rapporto tra legge e Cristo. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo, che non è la legge dell'amore contro la Torah, ma che è la Torah stessa, che ha il suo cuore nella legge dell'amore e che giunge al suo compimento in Cristo. Dunque in Galati c'è una prevalenza negativa della Torah. Ma non dimentichiamo queste espressioni del capitolo 5 e 6 che ci fanno comprendere come la polemica di Paolo non è contro la legge in quanto tale, ma contro una legge che è vista dai Galati nella via del miglioramento della fede. Se la legge è vista come possibilità per credere maggiormente, allora per Paolo questo va contro il Vangelo. Ma se la legge è vista in continuità come via per la quale uno ha la possibilità di credere in Cristo, allora diventa positiva. Ed è questo la via d'ingresso della lettera ai Romani. Nella lettera ai Romani la visione della legge, a mio avviso, e qui so benissimo di andare contro molti studiosi in Italia, la visione paolina della legge non è negativa, ma è conflittuale. Perché è conflittuale? Romano Penna ha scritto un articolo nell'84 del Convegno Internazionale del Colloquium Paulinum a cui ho partecipato, in cui ha cercato di cogliere il retroterra della lettera ai Romani. La lettera ai Romani non è un testo in astratto, come se io mi mettessi a fare un trattato di teologia. La lettera ai Romani nasce da un contesto ben preciso, storico, che emerge nei capitoli 14 e 15 della lettera, aspetto che non aveva intuito Penna, pur avendo colto che era quello il problema. Perché i capitoli 14 e 15, che richiamo brevemente, lì c'è un conflitto in atto tra i forti e i deboli. Chi sono i forti o che si ritengono forti? Coloro che ritengono, sostengono, che poiché noi siamo giustificati per la fede, la legge non serve più. Non serve più la circoncisione, non serve più la sottomissione alla Torah, le leggi di purità non servono, non c'è nulla di impuro, tutto ormai è puro. Guardate bene che lo stesso problema incontrerà Pietro in Atti, al capitolo 10, quando si incontrerà con la famiglia di Cornelio. Dunque è un problema molto vivo nelle comunità cristiane delle origini. I forti, quelli che si dicono forti, considerano la Torah ormai come abrogata e si appoggiano su ciò che Paolo ha scritto in Galati proprio. Per questo Paolo da una parte deve affrontare questo travisamento della visione della legge, dall'altra parte ci sono i deboli che stanno per abbandonare la comunità cristiana. I deboli romani chi sono? Non sono da identificare come giudei. La categoria non è, badate bene, etnica, giudei contro gentili, ma è etica, è morale. I deboli sono giudei o gentili che hanno prima aderito alla Torah, al giudaismo, e mediante il giudaismo romano hanno aderito a Cristo, hanno conosciuto la predicazione di Cristo. Per questo si tratta di comunità inserite a Roma nel giudaismo romano. Lo aveva già detto l'Ambrosiaster, basta leggere il commento dell'Ambrosiaster alla lettera ai Romani per evidenziare che era già nota questa visione, per cui a Roma ci sono dei gentili dal versante etnico, ma dal versante religioso sono gentili che mediante proselitismo, timorati di Dio, aderiscono pienamente alla Torah. Hanno incontrato Cristo, questi deboli, cosiddetti tali, e hanno creduto in Cristo, ma vogliono continuare ad osservare la legge. Vogliono continuare, desiderano continuare ad osservare il sabato, il calendario, le norme di purità alimentari. Vogliono osservare la legge, perché mediante la legge sono giunti a Cristo. Allora Paolo si trova di fronte ad un problema che non c'era prima. Prima non aveva mai incontrato questo problema, questa grande aporia o questo grande dilemma. Se dà ragione ai forti, che cioè la legge è abrogata, i deboli sono cacciati fuori dalla comunità cristiana. I deboli sono espulsi o si autocondannano per la loro adesione alla legge. Se dà ragione ai deboli, per inverso, che cioè la legge continua ad essere valida per la salvezza, i forti sono considerati trasgressori, guardate bene. I forti si trovano in una condizione di chi si considera non soltanto uno che non osserva la Torah perché è opzionale, ma uno che, non osservando la Torah, è considerato come uno che commette un reato. Ecco la grande aporia della lettera ai Romani. La lettera ai Romani si trova tra queste due enormi problematiche. Cosa dire della legge? Che è stata abrogata, dunque dar ragione ai forti? Oppure è ancora in vigore e quindi dà ragione ai deboli? Sorge così la calunnia che emerge in Romani 3:8. O non è forse come dicono alcuni che noi andiamo dicendo facciamo il male affinché ne venga il bene? È giusta la loro condanna. Ecco il fraintendimento fondamentale che per giungere alla grazia bisogna trasgredire la legge. Sentite come echeggia già adesso ciò che dirà Agostino nel problema tra legge e grazia, o tra grazia e peccato. Dove è abbondato il peccato, dirà in Romani 5, ha sovrabbondato la grazia. Ma questa Paolo la considera una blasfemia, blasfemumeza. Siamo calunniati, dice al verso 8 del capitolo 3 della lettera ai Romani. Dunque Romani non è affatto una summa teologica, una lettera sistematica, ma una lettera molto cogente, che affronta proprio la questione della fede in rapporto alla legge. E vediamo come affronta questo problema, come non può cadere o nell'oscilla di un'abrogazione della legge o nel cariddi di una conferma della legge e quindi di una validità soteriologica o salvifica della legge. Sulla questione della legge Romani direi che abbiamo queste posizioni fondamentali. La prima, che la legge è abrogata, ed è la posizione che è stata chiamata molto bene nella introduzione. Paolo avrebbe una visione abrogativa della legge. La legge non ha più valore, perché ormai la giustificazione avviene soltanto mediante la fede. Questo accomuna sia il luteranesimo classico che il cattolicesimo classico. Se luterani e cattolici entrano in conflitto sulla questione della fede e delle opere, su questo aspetto, nella visione tradizionale, sono tutti d'accordo, perché ritengono che la legge, appunto, è stata abrogata. Con questo, con conseguenze enormi dal versante politico, pensate alla Germania post-luterana nei confronti dell'ebraismo, per non dimenticare altrettanto deleterie per i cattolici non solo dopo l'epoca luterana ma anche all'inizio del XX secolo. Questa visione classica è stata molto discussa, è stata posta in discussione da una delle nuove prospettive che ho richiamato nel mio testo Paolo e la scrittura della legge. Oggi pochi sostengono che per Paolo la legge è stata abrogata. Perché? Perché considerare abrogata la legge significa che neppure Israele non c'è più, che neppure gli altri doni di Dio non hanno più valore. E non si comprende, l'ho detto in maniera molto forte nel mio testo, perché la legge sia abrogata e gli altri doni di Dio rimangono, se accanto ai doni di Dio irrevocabili per Israele c'è la nomotesia, c'è il dono della legge. Vorrei essere separato da Cristo per loro. Essi hanno i patriarchi, le alleanze, le promesse, la legge. Da essi proviene Gesù secondo la carne, Dio benedetto per i secoli eterni. Come mai allora la legge è abrogata e gli altri doni restano? Perché anche Cristo non è abrogato, che secondo la legge viene da Israele secondo la carne? Dunque, la visione abrogativa della legge non ha più alcuna consistenza, anche se purtroppo continua ad essere diffusa in ambiente, devo riconoscerlo, cattolici della visione classica di Paolo sulla legge. La seconda visione, che Paolo della legge non avesse una visione abrogativa expressis verbis o volutamente tale, ma una visione abrogativa sotterranea. E qui è la visione che emerge soprattutto da studi di Penna, Aletti, Romanello, Fabris, tutti studiosi che conoscete molto bene, soprattutto nella interpretazione di Romani 7:7-25, che cioè l'espressione che Paolo utilizza: la legge è giusta e santa, come giusto e santo il comandamento. Queste espressioni così elogiative della legge sono una concessa rivolta ai deboli, per non perdere i deboli. In realtà, anche se la legge è santa e giusto, come giusto e santo il comandamento, la legge ormai non ha più valore, non ha più consistenza, perché noi siamo giustificati solo per la fede. Dunque, poiché siamo giustificati solo per la fede, la legge è positiva soltanto come concessio. C'è una concessione nei confronti della legge. Riconosco di essere stato violento nella mia reazione a questa interpretazione, perché non l'ho assolutamente condivisa dall'inizio e non la condivido ancora di più, perché chi ha fatto studi di giurisprudenza sa bene che la concessio appartiene ad una strategia che viene compiuta nei confronti di chi è condannato, non nei confronti dell'oggetto. Per cui la concessio dovrebbe essere nei confronti dell'io, che non fa il bene che vuole, ma il male che non vuole, ma non nei confronti della legge. Questo significa che ci troviamo non di fronte ad una concessione rivolta alla legge. Paolo della legge ai Romani dimostra tutto il suo retroterra farisaico, sostiene che la legge è santa. E in un paradosso come quello che abbiamo ascoltato di Romani 3, 21, 22 ci ha detto che la giustificazione avviene indipendentemente dalla legge, ma nello stesso tempo attestata dalla legge e dai profeti. Dunque è qualcosa di più di una concessio, non è né abrogata né si tratta di una concessione per immettere nelle comunità di Roma il cavallo di Troia della concessione nei confronti della legge, così da dare un'ultima spallata nei confronti dei deboli. Se fosse vero tutto questo, Paolo non avrebbe detto in Romani 14: noi che siamo i forti dobbiamo farci carico delle infermità dei deboli, per cui se una questione di cibo scandalizza il mio fratello più debole, io non mangerò cibo impuro. Non dice io posso continuare a mangiare cibo impuro, io non mangerò cibo impuro, proprio perché questo scandalizza il fratello. Dunque non una concessio, come altrettanto non una abrogazione della legge. Che cosa è diventata allora la legge? La legge diventa per Paolo una delle vie relative rispetto alla fede in Cristo. Ecco la mia prospettiva che ho cercato di far emergere in Romani, ma anche appunto in Paolo, la scrittura della legge, e già prima nel commentario a Galati. Paolo, cioè, ha una visione della legge molto più rispettosa di quanto pensiamo. Ritiene che la giustificazione avviene mediante la fede, e questo è il criterio di ciò che fa la differenza. Ciò che fa la differenza rispetto alla legge o la non legge è la fede in Cristo. Non è la circoncisione che conta, né l'incirconcisione, ma la fede che opera mediante l'amore, ha detto in Galati. In Romani al capitolo 14 dirà: il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace, gioia, amore nello spirito. Ecco ciò che fa la differenza. Questo criterio tipicamente cinico stoico, secondo il principio della indifferenza, da Paolo è mutato in ciò che fa la differenza, e a partire da ciò che fa la differenza rilegge tutto il resto. Ciò che crea la differenza non è la legge o la non legge, il puro o l'impuro, la giustificazione che passa per la circoncisione o l'incirconcisione. Addirittura non fa più differenza l'essere maschio o femmina, schiavo e libero, giudeo e greco. Tutto questo è diventato indifferente, perché l'unico principio che crea la differenza è la fede in Cristo, o il regno di Dio, che è giustizia, pace, amore, dono dello Spirito. Allora, da questo principio della fede, Paolo rilegge tutto il valore della legge. La legge appartiene ormai alle realtà indifferenti, che non vuol dire abrogata, badate bene, è diverso. Dire che la legge appartiene alle realtà indifferenti vuol dire sostenere che io posso continuare ad osservare la legge pur avendo la fede in Cristo, o che io posso non osservare la legge se non ho conosciuto Cristo mediante la legge, Galati rispetto a Romani. La legge, come la circoncisione e la non circoncisione, fanno parte delle realtà penultime. La realtà ultima è la fede in Cristo, ed è quella che giustifica sia il giudeo come il greco. Adesso si comprende perché Paolo inizia la lettera ai Romani proprio con quell'affermazione notevole: non mi vergogno del Vangelo, in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, prima per il giudeo, quindi per il greco, come sta scritto: il giusto mediante la fede vivrà. Né abrogazione, e neppure concezione. Indifferenza, che non vuol dire abrogazione, ma che significa relatività. Come relativa è la vita e la morte. Sia che viviamo, sia che moriamo, dice in Filippesi, ma anche in Romani 14, siamo del Signore. Per cui è inutile stare a discutere se io devo continuare ad osservare la legge o non osservare la legge. Qui Paolo si richiama al principio enorme, grandioso, della coscienza del singolo. Beato chi non si autocondanna per ciò che ha deciso nel cuore. È una espressione stupenda sulla visione dell'uomo che il cristianesimo ancora a stento riesce a raggiungere. Beato chi non si condanna perché ha una legge esterna che lo condanna, ma chi non si autocondanna per ciò che ha deciso nel cuore. Questa espressione che conclude il capitolo 14 ha sintetizzato tutto il dramma che nella lettera ai Romani si consuma al capitolo 7, versi 7-25, che comincia con una domanda. Perché dunque la legge? Lì Paolo affronta il problema con estrema chiarezza. Perché la legge? E poi l'altra domanda. Forse la legge è peccato? Non sia mai. Lì abbiamo la pagina che travalica tutte le prospettive religionistiche e diventa una pagina di letteratura universale, perché sapete che lì Paolo riprende il dramma di Medea, il dramma dell'uomo, che sarà ripreso da Ovidio, sarà ripreso da Catullo. Video bona, provoque, deteriora, sequor. Vedo il bene, l'approvo, ma seguo il male. La legge è un bene, ma io non riesco a compiere il bene che voglio. Faccio il male che non voglio. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Dunque la legge non migliora la situazione. La legge non basta. Ecco perché il bene ultimo non è la legge. La legge è un bene penultimo. Bene ultimo diventa la fede in Cristo, perché tutti, giudei o gentili, siamo giustificati soltanto mediante la fede in Cristo, ancora una volta. Come è giunto Paolo a questa prospettiva di indifferenza della legge? Qui avevo anticipato già in Romani questo lato debole della mia posizione, perché si apre ad una sorta di machiavellismo. Cioè, la legge è indifferente, dunque la vuoi osservare, la puoi osservare, a condizione che non la consideri come via della giustificazione. La legge non vale più, a condizione che tu non condanni il fratello che continua ad osservare la legge. Ecco il machiavellismo, il fine giustifica i mezzi. In realtà non è così. Perché Paolo giunge a questa visione della legge? Come con sofferenza giunge a questa prospettiva della legge? Attraverso proprio la fede in Cristo. C'è un passo della lettera ai Romani che da questo versante è molto emblematico. Romani 7:1-6. È l'esempio della donna che ha marito. Lo richiamo brevemente. Parlo a gente che conosce la legge. Guardate bene, lì Paolo riconosce i cristiani di Roma come persone all'interno del giudaismo, che conoscono molto bene la Torah. Lì per nomos si intende la Torah. La donna è sottomessa alla legge del marito fino al tempo in cui il marito vive. Quando il marito muore, la donna è libera di passare ad un altro uomo. Così anche voi consideratevi morti alla legge, ma viventi per Dio. L'esempio non corrisponde all'applicazione. Nell'esempio chi muore è il marito, mentre la moglie continua a vivere, può passare a un altro uomo. Nell'applicazione, chi muore sono coloro che si sono uniti a Cristo, cioè coloro che sono visti nell'esempio come la moglie che passa ad un altro uomo. Ecco l'incongruenza dell'esempio, ma è una incongruenza voluta. Proprio in quel passo Paolo non dice che così anche voi considerate la legge morta per poter sposare chi volete. Non dice questo. Voi consideratevi morti alla legge per appartenere ad un altro uomo, al Signore. Per questo noi non siamo più nel vecchiume della lettera, non della legge, ma nella novità dello Spirito. Dunque Paolo è giunto a questa conclusione non per machiavellismo o per diplomazia, perché ha compreso che i credenti devono considerarsi morti, considerarsi realmente morti all'uomo vecchio, devono considerarsi persone nuove, sono stati sepolti con Cristo, con crocifissi con Lui, per essere rinati nel battesimo. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, c'è una novità assoluta che è rappresentata proprio dal fatto che noi siamo morti alla legge. Adesso si comprende l'espressione di Galati 2, 19, 20. Mediante la legge sono morto alla legge per vivere per Dio. Dunque la legge è relativa. Come per qualsiasi persona che deve considerarsi morta alla legge, sia l'osservanza che l'inosservanza della legge diventa relativa. La legge non opera su nessuna persona che è morta nei suoi confronti, ma opera solo per coloro che continuano a vivere. Dunque il credente deve considerarsi morto alla legge. Ancora una volta, vedete bene, chi muore non è la legge, ma è l'uomo vecchio rispetto al nuovo, che diventa persona nuova, capace di leggere in un'altra prospettiva la legge. Le conclusioni che vorrei trarre dalla mia riflessione, poi apriamo il dibattito perché capisco che questo apre molte discussioni. Se Paolo, prima di incontrare Cristo e dunque la fede, considerasse la legge come via della giustificazione. Molti studiosi sostengono che in verità Paolo ha messo Cristo al posto della legge. Se prima dell'incontro con Cristo la legge dava la giustificazione, con Cristo c'è una sostituzione. Cristo al posto della legge. Cristo ha preso il posto della Torah. Una visione cattolica molto diffusa, ma che a mio avviso non trova nessun sostegno nella visione che Paolo ha della legge. Anche prima di incontrare Cristo, da buon osservante della legge, Paolo sapeva che l'uomo non è giustificato dalla legge, ma mediante la fede. Per questo, a sostegno della sua visione, non riporta un testo di Gesù, un detto di Gesù, non riporta una formulazione di Gesù di Nazareth, ma riporta un'affermazione della stessa Torah. Abramo credette e questo gli fu accreditato come giustizia. Genesi 15:6. Dunque, con tutte le sue critiche, ha ragione Sanders quando sostiene che fare del giudaismo una religione dei meriti e del cristianesimo una religione della grazia è la più grande distorsione non soltanto del giudaismo, ma dello stesso cristianesimo. Il giudaismo non è una religione parrocchiale, come il cristianesimo è una religione universale. Se è universale l'uno, è universale anche l'altro. Cambia soltanto il rapporto della fede, ma la fede è sempre dono gratuito del Signore. Per questo le due citazioni più importanti sulla giustificazione e la fede non mediante le opere della legge sono mutuate appunto non da detti di Gesù, affermazioni di Gesù, no, avrebbe potuto riportare molti testi di Gesù. Nessun testo di Gesù di Nazareth, ma su due testi dell'Antico Testamento. A questo si riferisce giustificazione attestata dalla legge e dai profeti, anche se indipendentemente dalla legge. Genesi 15:6. Abramo credette e gli fu accreditato come giustizia. Abacuc 2:4. Il giusto mediante la fede vivrà. Il giusto mediante la fede vivrà. Sono convinto che Paolo, anche prima di incontrare Cristo, era persuaso che nessun uomo è giustificato mediante le opere, ma si è giustificati soltanto mediante la fede che con Cristo riceve una specificazione, fede di Cristo. Ma la fede è sempre ed esclusivamente dono del Signore. L'ultima conclusione che vorrei trarre è la stessa che traggo ho tratto nel mio testo, su Paolo la scrittura e la legge. Più che deluteranizzare Paolo, quindi non ridurlo alla questione della fede e della grazia o delle opere, perché Paolo non parla della fede in generale soltanto o delle opere in generale soltanto, ma della fede in Cristo, come abbiamo visto, e delle opere della legge. E più che cattolicizzare Paolo, per cui la fede senza le opere è morta, come dirà Giacomo, e Paolo dice che ciò che conta non è la circoncisione, l'incirconcisione, ma la fede che opera mediante l'amore, Paolo deve essere rigiudaizzato. Ma rigiudaizzato non in maniera distorta, come hanno fatto alcuni studiosi ebrei. Il convegno di maggio fatto in Gregoriana, usciranno gli atti fra qualche mese in inglese, non rigiudaizzato nel senso di chi lo considera come uno schizofrenico, come Bojaren, che dall'angoscia per la inosservanza della legge si è aperto alla fede in Cristo, perché Paolo era ben lieto di essere giudeo, fariseo da fariseo, zelante quanto la legge, amantos, impeccabile quanto all'osservanza che viene dalla legge. Paolo non era uno schizofrenico, non aveva mai frequentato il letto di Freud. Paolo era ben contento del suo essere giudeo. Se non fosse stato per l'incontro del risorto sulla strada di Damasco, aveva ben donde per non credere nel Messia crocifisso. Per questo soltanto l'irruzione del Cristo nella sua vita gli permette di aggiungere a quell'espressione fede, fede in Cristo, e a relativizzare tutto il resto, sia la legge che la non legge, ad una condizione: che la legge, che resta dono irrevocabile di Dio, continua ad accompagnare il cammino di Israele.
Grazie, grazie per questa indicazione così forte. Vogliamo parlare prima con Don Antonio? Dice una cosa un po' più breve, poi siccome ama molto dialogare e quindi molte altre cose le direbbe rispondendo alle nostre richieste, alle nostre domande, alle nostre obiezioni.
La legge e le leggi, perché nel cristianesimo noi abbiamo la legge, i comandamenti, precetti, eccetera. E allora vi domando, non sono mai stati condannati queste forme di legge? Si dice che non è attraverso di quelle, ma se uno va contro, certamente non si sa. Ecco, allora come si inserisce questo fatto concreto che le leggi del cristianesimo sono sempre state, forse addirittura troppo insistite?
Dopo appunto questa visione di Paolo sarà il notevole fraintendimento nel cristianesimo che ha portato di fatto appunto, come ho detto a un certo momento, alla decurtazione del paolinismo. Si afferma non il paolinismo all'inizio, ma si afferma l'antipaolinismo. Provate a leggere le lettere attribuite a Clemente o pseudo-clementine e Paolo è considerato addirittura come un inviato di Satana. Tengo a precisare che Paolo, se viene consegnato dai giudei alle autorità civili a Gerusalemme, è per la questione della legge. Cioè non si tratta di una questione di poco conto. Quando giungerà la fine del terzo viaggio a Gerusalemme, secondo la narrazione degli Atti, se ricordate bene, Giacomo lo chiama da parte e gli dice: senti, qua si va dicendo che tu predichi contro la legge. E gli chiede di osservare il voto di Nazireato. Gli chiede di offrire dell'elemosina per lui e per gli altri, per la purificazione. Ma nonostante questo viene consegnato alle autorità civili e viene condannato. Il passo dalla abrogazione della legge alla paolina abrogazione delle leggi è facilissimo. E questo ha condotto ad una visione cristiana che in certo senso vede Paolo e il paolinismo sempre con una certa paura. Perché crea problemi? Perché la condotta etica del cristiano non si fonda più sulla legge, né si fonda sulle leggi. Questo è il messaggio bellissimo di Paolo. L'etica del cristiano non si fonda né sulla legge né sulle leggi, ma si fonda sull'essere in Cristo, sul dono dello Spirito, sull'unica legge possibile che è la legge dell'amore e sull'attesa del giorno del Signore. Questi quattro capisaldi dell'etica paolina che lei riscontra in tutte le sue lettere. Non c'è un'espressione della Torah che fonda l'etica cristiana, come non c'è nessun comandamento di Gesù che fonda l'etica cristiana. In alcuni casi dice così ha detto il Signore, ma poi ognuno faccia quello che vuole. Perché? Perché l'etica cristiana è etica di relazione, non è etica che nasce dalle leggi, né nasce dalla legge. Ma questo avviene già nel giudaismo. Attenzione anche qui a non pensare che il giudaismo fa della legge il fondamento dell'etica. La legge è una delle vie dell'etica. Ciò che fa il fondamento dell'etica è l'alleanza. Dunque è facile cadere nell'eccesso opposto, che noi facciamo del cristianesimo una religione dell'osservanza delle leggi che precedono il comandamento che sintetizza tutta la Torah: amerai il prossimo tuo come te stesso. Tutte le altre leggi trovano in questo l'unico kelal, l'unico adempimento, e questo vale di fronte a tutto il resto. Dunque è facile, per reazione a questo travisamento di Paolo e delle sue lettere, soprattutto di Galati e dei Romani, concepire il cristianesimo e il giudaismo come religione fondata sulla legge. Né nel giudaismo né nel cristianesimo la legge è fondamento della religione, ma è via. Già nell'apocalittica giudaica, alla fine della storia, la legge non ci sarà più, perché non c'è più bisogno. Ma la legge, fin quanto noi siamo in questo mondo, rappresenta una delle vie per continuare a restare nell'alleanza. Sanders dirà: la legge è importante per continuare a restare, non per entrare.
Ma anche la Torah ebraica è via, Torah è l'insegnamento, quindi non è legge nel senso cogente della parola, nella legge cogente. Ma c'è un'altra considerazione che vorrei fare, cioè che è un gioco della circoncisione. Non c'è uno scatto la circoncisione come legge, come tipo di legge, che circoncisione è pubblico, soprattutto pubblico, e la legge invece è etica di quelle parti morti. Cioè la circoncisione è un fatto di, direi quasi è, anzi lei è etico, non universale. Non si può pensare che Paolo avesse di mira questa diversità profonda tra quello che è la legge che hai con te, la darai il prossimo tuo, e la che quindi è universale, e la circoncisione invece che è un fatto etnico. Allora la mia domanda è questa: da questo punto di vista non può essere veramente aperta una via di un discorso profondo proprio sulla legge tra diciamo religioni diverse? In fondo Paolo aveva una posizione molto saggia, molto giusta, diceva: chi è ebreo si batte a circoncidere. Non ha mai evitato questo, non ha distrutto questo rito, ha semplicemente detto: ma chi ignora completamente cos'è l'ebraismo, chi viene da altri mondi, che senso è imporre la circoncisione? Allora, se mai la circoncisione sta al termine di un discorso sulla legge, ammesso che possa essere, non può essere la testa.
Paolo mi ha permesso, nomen omen, di affrontare una delle posizioni oggi più diffuse sulla visione di Paolo della legge, che è iniziata da questo studioso svedese che è Christian Stendhal, Paolo tra giudei e gentili, poi è stato ripreso da Sanders in Paolo, il giudaismo e la legge, ed infine da Dan, James Dan, la teologia di Paolo, pubblicata dalla Corignana. Qual è la posizione di questi studiosi? Che Paolo, quando si scaglia contro le opere della legge, si scaglia contro la circoncisione e i riti che separano il giudeo dal gentile. Perché questi riti la circoncisione, le leggi di purità alimentari, l'osservanza del sabato, dello Shabbat, separano il giudeo dal gentile e quindi sono, come li chiama Dan in un'espressione ormai notissima, sono identity markers, cioè sono marchi d'identità che separano le persone. Paolo dunque non avrebbe di mira la fede contro la legge o come via della giustificazione per l'uomo in quanto tale, ma una sociologica opposizione tra la separazione delle vie. Questo può essere vero in alcuni testi. Noti bene che questi tre studiosi, Paolo, sono tutti e tre di estrazione luterana, quindi che vanno contro il luteranesimo. Noi a volte pensiamo che i luterani sono rimasti sempre gli stessi, noi del Concilio Vaticano II siamo andati in avanti, tranne poi ad accorgere che siamo tornati indietro più spesso. Attenzione che ci sono movimenti molto diversi all'interno dello stesso luteranesimo. Questi studiosi hanno creato un terremoto, sono le nuove prospettive appunto a cui accenno nel mio testo. In alcuni casi questo è vero, come ad esempio in Galati 2, 16. Ma questo non è altrettanto vero per Filippesi 3, 7, 14 o per Romani 3, 21, 25, dove il problema non è la circoncisione. Tant'è che se leva un po' più avanti al capitolo 4 della lettera ai Romani è detto che la circoncisione è il sigillo della giustificazione che avviene mediante la fede. Ullala. In Galati non avrebbe mai detto un'affermazione del genere. Ed ebbe come sigillo della giustificazione per la fede la circoncisione. Questo che cosa vuol dire? Che è vero che il problema della separazione e quindi della sociologica scissione tra giudei e cristiani si trova in alcuni casi, come in Galati 2, ma non in generale. Per Paolo il problema non è soltanto sociologico. Togliamo la circoncisione e facciamo entrare i gentili nel popolo dell'alleanza. È anche antropologico, è più forte, è più sostanziale, lo ha sottolineato Lose, Edward Lose, questo pastore luterano svizzero, in uno degli ultimi contributi del 2009. Per Paolo il problema non è soltanto togliere i segni della separazione e fare entrare i gentili, è più profondo, qual è la via per essere giustificati, ma è un problema che aveva già il giudaismo prima di incontrare Cristo. C'è un testo bellissimo a Qumran, 4QMMT, quarta grotta di Qumran, il rotolo che è stato chiamato proprio opere della legge in italiano, in ebraico Maaseh HaTorah, in cui a Qumran si dice al destinatario della lettera: osserva tutte queste prescrizioni e sarai giustificato. Il modello è lo stesso. Ciò che cambia è la via della giustificazione, cioè la fede in Cristo rispetto alla possibilità della giustificazione concessa all'uomo. Per questo è vero che c'è il problema sociologico, ma la questione da Paolo è affrontata in maniera più radicale, cioè come l'uomo è giustificato davanti a Dio.
Ma, dunque, il problema, quando Paolo parla della legge, che cosa intende?
Con il termine
intende
legge.
Con il termine legge? Intende la Torah nel suo insieme, perché se intende la Torah, dentro la Torah nel suo insieme c'è l'alleanza, c'è la promessa, c'è l'esodo, c'è Genesi, c'è il mito della creazione. Cioè, allora, voglio dire, in questo uso che Paolo fa del termine Torah si tratterebbe di capire bene che cosa si ammira, perché noi traduciamo Torah con la legge e sempre tutti abbiamo spiegato che questa è una traduzione assolutamente riduttiva, che non traduce assolutamente perché è molto più ampio. Ecco, ma Paolo, come quando lui in continuazione parla della legge, che cosa intende realmente? Perché ovviamente questione dell'abrogazione o non abrogazione o parziale abrogazione o relativizzazione della legge dipende tutto il suo senso da che cosa Paolo intendeva e noi possiamo intendere con la legge.
La domanda è sempre semplice, non è assolutamente semplice, è molto complessa. E aspettavo che qualcuno me la rivolgesse in maniera diretta. Per questo ringrazio della domanda. Per Torah Paolo intende ciò che qualsiasi fariseo del suo tempo intende con Torah, ad una condizione, che noi cambiamo la visione del fariseismo. Per noi il fariseismo vuol dire ipocrisia, falsità, vuol dire discordanza tra esteriorità e interiorità. Andate a prendere un dizionario, fariseo è uguale ipocrisia tra ciò che è esterno e ciò che è interno. Il termine fariseo si trova una sola volta nelle lettere di Paolo, su 99 volte del Nuovo Testamento ed è in Filippesi 3, 4, 6. È in una posizione positiva, non negativa. È stato richiamato fariseo quanto alla legge, fariseo da farisei. Il fariseismo non è religione o corrente legalista, dobbiamo smetterla con questa visione. Perché notate bene, ciò che in alcuni testi dei Vangeli fa pensare ad un legalismo farisaico, quindi ad un'osservanza maniacale della legge, a Qumran avviene proprio il contrario. C'è un frammento di Qumran in cui si dice che i farisei sono gli uomini dalle interpretazioni facili. Ciò che nei Vangeli, chi nei Vangeli è considerato come integralista, a Qumran è considerato come lassista, vedete addirittura. Per questo il problema del termine nomos è in questo dibattito va inserito. Per Paolo la Torah è dono di Dio. Per Paolo la Torah contiene tutto. Tutto c'è in Torah. Tutto questo è vero per Paolo, non è assolutamente negato. Per Paolo non c'è la Torah come rivelazione, attenzione a quest'altro errore tipicamente cattolico. Torah come rivelazione che resta, quindi la scrittura come Torah, e Torah come legislazione che viene a cadere. Paolo non presenta mai questa differenza. Non dice mai la Torah come rivelazione resta, la Torah come legislazione abrogata. No, no. Questa è una via risolutiva molto semplice da scegliere, ma che non trova nessun fondamento testuale. Per Paolo, indipendentemente dalla legge, con la legge, giustificato per la fede senza la legge, morto alla legge, mediante la legge. Per Paolo la Torah è tutto ciò che Dio ha donato a Israele attraverso la Torah scritta, i primi cinque libri della Torah e la tradizione orale. Io preferisco, penso che abbiate sentito parlare spesso di Torah scritta e Torah orale. Guardate bene, prima del 70 d.C. non c'è un testo nel giudaismo che parli di Torah orale. La mia precisazione non è di poco conto. Per Paolo la Torah è una, ma questa Torah continua a vivere con la tradizione. È Torah viva, non è Torah morta. Per questo Paolo dirà, zelante più dei miei coetanei quanto alle tradizioni dei padri. Ecco la tradizione orale. Dunque la Torah non è un feticismo. La Torah non è qualcosa che sta lì in maniera fissa. La Torah è tutto il cammino di Dio con Israele. Per questo Paolo può parlare anche della Torah di Cristo. Può parlare anche di un'altra Torah. La legge è giunta al suo fine in Cristo. Romani 10,4. Telos carnomo Christos. Fine della legge è Cristo. Che non significa, smettiamola, la fine della legge è Cristo. O come sostiene qualche studioso che non cito per rispetto, la fine è il fine nello stesso tempo. Come se Paolo fosse un gesuita prima del tempo e mettesse d'accordo tutti. Il fine della legge è Cristo. Il fine della legge è Cristo. Per questo, in quanto tale, la Torah ha un altissimo valore. Perché negativizzare la Torah significa negativizzare la scrittura. Un'altra precisazione, non cadere nella facile via che alcuni testi della Torah ci aiutano ad essere cristiani, altri non ci aiutano ad essere cristiani. Quindi, il canone nel canone, proposto da Sanders, da Hübner, la legge secondo Paolo, da Dan, da altri studiosi. Paolo non ha una visione del canone nel canone, cioè una Torah di serie A che vale per tutti e una Torah di serie B. ma tutta la legge giunge al suo compimento in un solo comandamento. Questo vuol dire che è parola di Dio, non soltanto Abramo credette e gli fu accreditato come giustizia, ma che è parola di Dio anche ciò che è puro e ciò che è impuro, secondo la legge del Levitico. Ma questo deve essere interpretato mediante l'azione dello Spirito, per cui assume un altro orizzonte, assume un'altra prospettiva. Una delle più grandi difficoltà delle prime comunità cristiane non è stata né la divinità di Gesù, né se Maria fosse madre di Dio o non madre di Dio. Una delle più grandi difficoltà riguarda proprio la scrittura. Che cosa farsene della scrittura? Che comprende anche Levitico, che comprende anche Numeri. I padri della Chiesa hanno risposto in maniera unica. Nessuna scrittura deve essere abolita. Nessun libro della legge deve essere abolito. Per questo i primi commentari dei padri della Chiesa non sono sui Vangeli. L'avete mai notato questo fatto? Non sono né su Luca, né su Matteo, né su Giovanni, né su Marco. I primi commentari dei padri della Chiesa, perché questo è il problema che hanno, sono commentari al libro del Levitico, al libro dei Numeri, al libro del Deuteronomio, al libro dell'Esodo, perché quella stessa scrittura che vale per Israele e che contiene la Torah vale anche per i cristiani. Dunque, ciò che per un fariseo è Torah, per Paolo è Torah.
Se io mi salvo grazie alla mia fede, preservando però i tre pilastri, spirito, la legge dell'amore, io comunque poi devo vivere a questo mondo e posso essere o non essere fariseo in senso deteriore del termine, quello del vocabolario. Cioè posso dire sì, ho un modello di riferimento, ma il mio comportamento lo contraddice. Allora, in questo modo ritengo che questo fariseismo non mi salvi, perché i fatti contraddicono quello che... Perché i fatti non contraddicono ciò che mi credo, i miei comportamenti devono essere conformi. Questa è l'etica. Paolo, come affronta il problema per evitare che ognuno dia la sua risposta di fronte a un problema nelle comunità su come ci si deve comportare, per esempio nei casi dei conflitti che Paolo ha dovuto affrontare?
Ringrazio anche per questa domanda. Il problema tra l'etica e la giustificazione. Qui dobbiamo fare uno sforzo, perché Paolo non è, come ho detto nelle conclusioni del mio testo, non è né Lutero prima di Lutero, né Agostino prima di Agostino. Cioè non ha il problema del pelagianesi, vale a dire il rapporto tra meriti e grazia, o tra legge e fede. Ma ha un altro problema. Qual è la via per entrare nel popolo dell'alleanza e qual è la via per rimanere? Questo è il problema fondamentale. Che Sanders ha posto bene in evidenza. Qual è la via per entrare nella via della salvezza, nella giustificazione, e quella, qual è la possibilità che mi è data per continuare a restare. Ora, sulla prima questione, è chiaro che non c'entra né la legge né la non legge, ma soltanto la fede in Cristo. Addirittura per Paolo, non vi scandalizzate, non c'entra neppure il battesimo. Era in Prima Corinzi in maniera audacissima. Il Signore non mi ha mandato a battezzare, ma mi ha mandato a evangelizzare. E perché dice tutto questo? Perché non basta l'essere battezzati per avere un'etica conseguenziale. Perché il battesimo cosa ha creato a Corinzo? Proprio una situazione di partiti. Io sono di Pietro, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo. Dunque, prima questione, la via della giustificazione. Secondo però, per rimanere. Nella via della giustificazione sola fede, su questo non c'è dubbio. Per rimanere però, la stessa fede deve diventare operante nell'amore. La fede vera non è la fede disincarnata dalla carità, ma la fede che giunge ad essere capace di realizzarsi nell'agape, nell'amore per il prossimo. Questa è la fede autentica per Paolo. Per questo, contro lo storico dibattito, la storica opposizione tra Paolo e Giacomo, Paolo sarebbe più vicino a Giacomo di quanto si possa pensare, perché da una parte è verissimo che siamo giustificati solo per mezzo della fede, ma dall'altra parte è verissimo che noi saremo giudicati in base alle nostre opere. Romani 2, a noi piace giustificati per la fede, ma poi quando ci troviamo di fronte a giudicati per le opere cambiamo pagina e ce la scordiamo, ce la dimentichiamo, ma pure quella fa parte del Vangelo di Paolo. Allora stanno insieme, provate a leggere insieme, giustificati per la fede, sola grazia, ma nello stesso tempo alla fine della storia giudicati per le opere. Perché giudicati per le opere? Non per farci spaventare, perché ognuno sarà giudicato in base a ciò che ha fatto, non per questo, ma perché come la giustificazione è totalmente gratuita, questo lo dice Barth in maniera molto bella nella sua Dogmatica Ecclesiale, anche il giudizio sia totalmente gratuito, non sia cioè acquisito dal diritto di essere stato giustificato. Spero di essere stato chiaro, è molto bella questa risposta di Barth e va ripresa, notate bene, di un calvinista che era nato nel contesto di una doppia predestinazione. No, no, giustificazione è una sola. E il giudizio, anch'esso, è gratuito come la giustificazione. Per questo, non perché io sono giustificato per la fede, posso avere diritto di essere giudicato senza le opere.
È certamente vero che per Paolo la Torah è tutta, no? Come dice legge, intende tutta la Torah. Però io osservo che nelle sue lettere fa delle scelte. Per esempio, di Abramo, parla, siete figli di Abramo, era anche il nostro dito, ma mi pare che di Mosè non parli mai, ecco, o quasi mai, non lo so, io non sono così esperta. Allora Paolo stesso, all'interno del Primo Testamento, dell'unica scrittura che lui e che i cristiani, chiamiamoli così, di allora avevano davanti, all'interno di questa unica scrittura ha delle preferenze, ha delle sottolineature da fare. E l'altra domanda che volevo fare è che è la domanda su cos'è questa fede allora. Mi ponevo un'altra domandina all'interno di questa. Paolo è ebreo, ovviamente, pensa da ebreo, scrive in greco per motivi dotti, ma certamente leggeva la scrittura in ebraico e pensava anche da ebreo. Allora, cosa diceva Paolo dentro di sé quando scriveva Pistis? Pensava Emet? Pensava Emuna? Cosa pensava? Sono tutti termini, e ce ne sono probabilmente altri, che nel Primo Testamento vogliono proprio dire fiducia, fedeltà, lealtà. Pensava anche Cresset, forse, altro termine che, ecco, dentro di me. Io so che nella 70, per quello che può valere, Emet nell'ebraico è tradotto qualche volta a Pistis, qualche volta a Lezeian, quindi qualche volta è oggettivo e qualche volta è soggettivo, però non so altro in proposito. Ma mi sembra importante cercare, certo, di capire che cosa Paolo pensava da ebreo,
sì,
dicendo Pistis.
Allora, la prima questione sulla preferenza di Paolo di alcuni testi della Torah, io l'ho affrontato nel terzo o quarto capitolo del mio Paolo e la scrittura della legge. Che Paolo avesse la preferenza per alcuni testi della Torah, su questo non c'è dubbio, perché non cita tutta la Torah, mette da parte altri testi che possono essere controproducenti rispetto alla sua tesi. Questo lo fa con estrema, non vi meravigliate. Il testo più classico sul poiein della legge, Deuteronomio, in Romani 10, è utilizzato in una maniera quanto mai soggettiva. Toglie tutti i verbi del fare e mette tutti i verbi dell'ascolto. Il famoso testo, la legge non è lontana da te perché tu possa dire chi salirà in cielo perché ce la prenda, non è lontana dal mare perché qualcuno possa, ma è vicino a te, nel tuo cuore. Notate bene che in quel testo di Romani 10 esclude tutti i verbi del fare per porre l'accento sull'ascolto. E questo mi apre alla seconda domanda che poneva. Ma intanto è verissimo che Paolo ha una preferenza per alcuni testi della Torah o dell'Antico Testamento rispetto ad altri. Ma è altrettanto vero che quando si pone di fronte a tutta la scrittura, Paolo non ha una visione del canone nel canone, soprattutto in passi come Romani 15, 7-13 o Prima Corinzi capitolo 10. Tutto questo è stato scritto per il nostro insegnamento. È verissimo che ha delle preferenze per alcuni testi rispetto ad altri, ma chi non ce l'ha? Io credo che ognuno di voi ha un episodio della scrittura, un autore della scrittura che ama più di altri. Io continuo a studiare Paolo da 30 anni e non ho nessun desiderio di abbandonarlo, non perché sono in condizione di sfiducia nei confronti di altri autori della Bibbia, ma perché credo che sia legittimo che ognuno orienti il suo rapporto con la scrittura in base ad alcune preferenze, a condizione che però non consideri una scrittura normativa o ispirata, se volete, e un'altra scrittura non ispirata. Questo è profondamente sbagliato ed è questo l'aspetto più deleterio nel dialogo ebraico, non ebraico-cristiano, perché in questo l'ebraismo ha una visione ancora più radicale nel dialogo cattolico-luterano, perché in fondo, per vie diverse, sia nell'ambito luterano sia nell'ambito cattolico, noi continuiamo a fare una sorta di canone nel canone, a leggere una parola di Dio di serie A e una parola di Dio di serie B. E invece no, tutta la scrittura, tutta la parola di Dio diventa utile per il nostro insegnamento, diventa importante per la nostra fede, perché fide ex auditu. E qui giungiamo al secondo punto, la pistis per Paolo. Ha detto bene, nella 70 il termine pistis traduce molti termini presenti nel testo masoretico. Chemet, Emunà, Chesed, Chen sono tutti termini che derivano dal testo masoretico e rendono, sono resi in certo senso da appunto la 70 con pistis. Ma quando Paolo parla di fede, distingue in base al soggetto agente della fede. Per Dio parla della fedeltà. Romani 3, 1-9. Forse la mia trasgressione porrà in dubbio la fede, la fedeltà di Dio. Per l'uomo, da parte dell'uomo, del credente, pone in risalto sempre l'atto del credere e il contenuto del credere. Perché uno degli aspetti più importanti del giudaismo, non del cristianesimo, è che fide ex auditu, la fede nasce dall'ascolto. Cioè la fede è esclusivo dono del Signore. Quando però utilizza il termine pistis, le altre sfumature non vanno assolutamente dimenticate, perché pistis è anche fedeltà, pistis è anche benevolenza, pistis è anche grazia, pistis è tutto questo. Il termine fede acquista un Paolo una ricchezza di significati che non ha nella lingua greca, ma che gli deriva proprio dalla matrice giudaica. Ma lo stesso è avvenuto per la legge. Il termine nomos perché è difficile da comprendere in Paolo? Perché dietro c'è tutto ciò che significa Torah scritta, tradizione orale della Torah, tutto ciò che c'è dietro nel decalogo e oltre il decalogo, addirittura tutta la scrittura, Torah è tutta la scrittura. Come anche pistis, la fede non è soltanto atto di credere, ma anche contenuto del credere, è anche azione del credere, è anche conseguenza del credere. Tutto questo è pistis per Paolo. Questo però permette di cogliere anche un altro aspetto molto importante, che è proprio perché pistis rende molte volte chesed, cioè grazia o benevolenza, non poche volte il termine pistis è uguale a grazia. È notevole questo. Non poche volte il termine fede corrisponde a grazia, perché per Paolo la fede non è una conquista umana. Ritengo che l'acceso dibattito a cui accennato all'inizio tra fede di Gesù, la fede che Gesù aveva, o fede in Cristo, sapete dove nasce? Dalla preoccupazione maniacale di alcuni studiosi di origine luterana che desiderano salvaguardare a tutti i costi la fede come grazia, la fede come dono. Questo deve restare per tutti, che si sia cattolici o luterani, che si sia ebrei o non ebrei, la fede resta sempre dono di grazia del Signore. Per questo è sbagliata l'affermazione di Buber: se la fede di Gesù ci unisce, la fede in Cristo di Paolo ci divide, perché significa aver frainteso la prospettiva della fede che per Paolo è e resta anch'essa tipicamente farisaica. Spero di aver risposto.
In passato con Gigi si commentava che leggendo la Bibbia si possono fare tutte le opinioni, tutte le idee, ed è difficile dire questa è quella l'interpretazione, non dico giusta, ma comunque quella. Il problema è che vorrei chiedere come mai sono nate così tanti fraintendimenti, controversi, eccetera. Perché non è soltanto il fatto di limitarsi ad una o all'altra parte della Bibbia o della problematica, ma ci deve essere qualcosa di più sotto. Che cosa? Perché?
Mi verrebbe di rispondere in termini molto netti, sostenendo che sia l'ebraismo che il cristianesimo sono religioni non del libro, ma della parola. E quando diciamo che ebraismo e cristianesimo sono religioni non del libro, ma della parola, spero di non essere frainteso in questa mia affermazione, intendo dire che è inevitabile che ci sia una molteplicità di interpretazioni. Ed è inevitabile che queste interpretazioni o questo rapporto con la parola di Dio, del Dio vivente, in queste relazioni ci sia una molteplicità di risposte da parte dell'uomo. Per questo credo che la molteplicità o la diversità di prospettive nel dialogo ebraico-cristiano o nel dialogo cristiano oggi debba essere vista come una ricchezza, non come una povertà. Perché cosa ci fa comprendere? Che la parola da cui deriva la fede è irriducibile, non è assolutamente coartabile in un'unica verità che esclude le altre, ma semmai in un dialogo onesto e sincero, in una verità che si pone in una relazione di continuità con le altre, non in opposizione, con tutto il patrimonio che ogni confessione cristiana o religiosa possiede. Ma non è un caso che proprio dove c'è questo fondamento della parola all'interno della scrittura, noi ci troviamo di fronte ad una ricchezza di posizioni rispetto alla Torah. E non solo alla Torah, ma anche rispetto a Cristo. Avviene lo stesso fenomeno. Allora, credo che tutto questo ci debba far valorizzare e comprendere il valore altamente positivo, non di una religione del libro o di religioni del libro, ma di religioni dell'ascolto. Ovviamente di fronte a tutto questo ci troviamo a che fare con continui conflitti, spesso anche cruenti, rispetto a questa prospettiva di relazione con la parola. Il problema è che noi cadiamo molte volte nella presunzione di possedere la verità e dunque di ridurre una religione a un libro e dunque di ridurre l'esperienza religiosa ad una esperienza feticistica o soltanto limitata in alcuni paradigmi. Da questo noi dobbiamo liberarci. L'ultimo aspetto che vorrei trarre da tutto questo è quello che Paolo chiama analogia della fede, o metro della fede, o metro del canone, che sarà la base del termine canone, per cui una parola di Dio è canonica, un'altra non è canonica, una è considerata ispirata, l'altra non è considerata ispirata. Enorme problema proprio in questa relazione. Paolo essenzializza al massimo in Romani 12 e in Seconda Corinzi capitolo 10 che cosa intende con analogia della fede o con metro della canna. Se nessuno che non ha lo spirito di Cristo può negare che Gesù è il Signore, o in termine positivo, soltanto mediante lo Spirito di Cristo possiamo dire Gesù Cristo è il Signore. Per Paolo detto questo, il resto è secondario, relativo, perché questo è il principio che accomuna tutti i credenti in Cristo e deve essere il punto basilare della condivisione della fede. Questo vuol dire anche un altro aspetto molto importante, che nessuno nella interpretazione della scrittura può pensare di avere il possesso della garanzia della verità. Per questo Paolo sostiene non soltanto una lettura ispirata della scrittura, ma utilizzando un altro termine, Fabris l'ha molto posto bene in risalto nel suo testo sulle pastorali, una lettura ispirativa della scrittura, che cioè lo spirito agisce non soltanto nell'autore che ha scritto il testo, ma anche nel lettore che legge il testo. Questa è la ricchezza di interpretazione della scrittura. Allora, questo ci fa comprendere che le comunità cristiane delle origini erano più aperte di quanto pensiamo a questa azione profetica dello spirito nella comunità cristiana. Con quel principio fondamentale, nessuno che ha lo spirito del Signore può negare che Gesù è il Signore.
Questo tema dell'indifferenza, che secondo me è dirompente, perché la scrittura non è abrogata, cioè la Torah è abrogata, e la Torah non è superata, esattamente come aggiunto in un passaggio a un dice che sia un uomo, donna, schiavo, eccetera, eccetera, è indifferente. L'unica cosa che conta è Cristo Gesù. Benissimo. Però il tema dell'indifferenza è un tipico terrorismo. E qui noi abbiamo, che lei ha fatto poi riferimento al tema dell'uomo nuovo, no? Che questo uomo nuovo che dice le cose vecchie sono passate, Apocalisse, le rocce di nuovo, il terra di nuovo, la quinta, non c'è passato, non c'è fuori. Ma a questo punto, Paolo, dovremmo leggerlo così a battuta, ma è un po' meno, un po' più una battuta, come fa essere. Dovremmo leggerlo come un grande mistico e non come, come dire, un iniziatore di grandi dispute
che
riguardano il peraggio intero e la controllo di l'idea.
Molto bene, grazie. Possiamo riprendere la questione della indifferenza nella prospettiva mistica, come è stato posto in risalto. Credo che uno dei tratti che di Paolo non sia stato molto approfondito è proprio la sua dimensione mistica. In verità, chi ha riscoperto il Paolo mistico, sembra strano a dirsi, è stato uno studioso, ancora ebreo, pienamente ebreo, che Alan Siegel, che ha sottolineato nel suo testo Paul the Convert, Paolo il convertito. A me non piace il termine convertito per Paolo, ma comunque usa il termine Paolo il convertito. Nel suo testo sottolinea che quella di Paolo è la mistica giudaica della Merkabah, cioè ciò che avviene nella contemplazione farisaica, rabbinica, apocalittica della Merkabah, avviene in Paolo, che determina una relativizzazione di tutto il resto, e quindi che non significa negazione della vita o della morte, ma che significa rileggere il valore o il disvalore a partire da un punto ineludibile di valutazione. Questo è il principio dell'indifferenza. Per questo il problema non è se la legge è abrogata o indifferente, che è già molto, ma è rileggere la legge e rileggere anche la non legge in questa prospettiva tipicamente mistica dell'essere in Cristo. Non a caso uno dei più bei libri su Paolo, purtroppo non tradotto in italiano ma solo in inglese, di Albert Schweitzer, è La mistica di Paolo, che rilegge proprio, solo in tedesco abbiamo l'originale, in inglese c'è stata una traduzione italiana, niente, un testo molto bello, di Mystik der Paulus, in cui l'autore sottolinea proprio come il punto di partenza della teologia di Paolo è la mistica dell'essere in Cristo, che determina la ricomprensione di tutti gli altri aspetti della sua esistenza. Ovviamente, qui devo fare una precisazione sul termine mistica, perché 3 anni fa c'è stato il convegno sulla mistica e ho dovuto parlare appunto della mistica di Paolo. Per Paolo la mistica non è qualcosa di eccezionale o di esoterico, per esempio Ashton, la religione di Paolo, non so se l'avete letto, che equipara Paolo ad una sorta di sciamano. La visione della mistica di Paolo è totalmente diversa da quella che intendiamo in Occidente, e cioè non è una mistica della eccezionalità né della estemporaneità e tantomeno dell'invadenza del divino, come avviene nei misteri eleusini, ma è una mistica della trascendenza, in cui l'alterità di Dio resta sempre tale e in cui non c'è una invasione del divino come avviene nelle altre esperienze mistiche. Dunque è verissimo che il criterio della indifferenza o di ciò che fa la differenza nasce dalla relazione di Paolo soprattutto con Cristo e dunque da una esperienza mistica di Cristo.
Quando si dice che Paolo parla di Cristo, parla del Messia, ha capito la potenzialità del particolare Messia che è stato Gesù, nel senso che infatti l'evento Gesù uomo poco importa, importa il Gesù che considerato Messia è morto sulla croce e è risorto. Da qua parte tutto il discorso di Paolo, secondo me, perché in quell'epoca molti erano Messia, ma erano tutti con un discorso politico, cioè di intervento sullo Stato, sulla possibilità. Gesù toglie tutto questo, cioè il regno non è più il regno di questo mondo, ma è un regno che va completamente al di là. La potenzialità di questo messianesimo ha fatto sì che Paolo ha capito la potenzialità di questo, perché prima lui era fariseo ed era contro, cioè ha assistito all'uccisione al martirio di Stefano senza battere il, anzi, dicendo che era giusto per salvare Israele. Dopo, se voi guardate, non c'è mai una parola di pentimento per ciò. Lui viene di tutto un altro discorso, cambia discorso. Per cui, per tutto questo, lui non solo non poteva rinunciare alla legge, ma essendo Gesù il compimento della promessa, la legge per lui era indispensabile, solo che veniva superata nel discorso di compimento del tempo e quindi anche il discorso dell'attesa del ritorno della parusia, cioè il discorso della parusia. Tanto è vero che esiste una lettera in cui lui rimprovera quelli che in attesa della parusia hanno veduto tutto e vivono sulle spalle degli altri, perché tanto ormai il compimento, i tempi sono terminati. E quindi va inquadrato in questo discorso.
Allora, ringrazio su questa ulteriore tematica sulla concezione del messianismo per Paolo, che è una tematica molto importante, già che nel primo secolo le correnti messianiche sono molto sviluppate. Dunque, la ragione fondamentale per la quale Paolo non avrebbe mai, mediante la Torah, potuto giungere a Cristo, mai, sta nel fatto che la Torah stessa ci dice che un Messia crocifisso è del tutto inconcepibile. Deuteronomio 21:23, citato in Galati 3:13. Maledetto chi pende dal legno. L'espressione di Deuteronomio 21:23, badate bene, nel primo secolo d.C., soprattutto a Qumran, in Filone Alessandrino, è riletta come non esposizione dei cadaveri post mortem, dopo la morte, come in Deuteronomio secondo l'originale, ma secondo la tradizione giudaica farisaica e non solo farisaica, in riferimento alla crocifissione. Prima di incontrare Gesù sulla strada di Damasco, ha detto bene lei, Paolo non soltanto non ha nessuna espressione di pentimento, ma riconosce tutto questo come zelo per la legge, perché la legge stessa, Dio stesso dice che è maledetto chi pende dal legno. Per questo non può esserci mai un Messia crocifisso. L'incontro di Damasco crea in Paolo una profonda lacerazione, questo sì, anche se non in termini di conversione, ma è una profonda lacerazione, perché Paolo non è giunto a questo autopentendosi, giustamente, è giunto a questo per rivelazione, per qualcosa che non possiamo spiegare. E questa ricomprensione non avviene in 3 giorni, né in un attimo, ma ci sono gli anni oscuri di Paolo in Arabia, in Damasco, gli anni oscuri di Paolo nel deserto. Forse in quel periodo ha incontrato Qumran, perché ci sono troppi paralleli tra Paolo e il linguaggio di Qumran. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la stessa pietra d'inciampo viene affrontata da Paolo dopo l'incontro di Cristo sulla strada di Damasco. Per questo è verissimo che Paolo ha conosciuto Cristo come il risorto, e dunque il Messia di Israele risorto. Ma subito dopo affronta proprio quell'ostacolo che lui aveva davanti agli occhi, quell'ostacolo che gli impediva di credere in Gesù crocifisso. E come affronta questo ostacolo? Mediante una sola via, una sola, non con ragionamento, e siamo di nuovo al paradigma della mistica, ma con il paradosso. Cristo è diventato maledizione per noi, perché noi, perché la benedizione di Abramo passasse ai gentili. Come fa uno ad essere maledizione e diventare benedizione? Ecco il paradosso. L'esperienza della fede per Paolo è esperienza del paradosso, e del paradosso più inconcepibile, perché logicamente, e con la legge alla mano, non giungiamo mai a Cristo, anzi con la legge alla mano andiamo contro un Messia crocifisso. Dunque, il processo ermeneutico che Paolo compie non è dalla legge a Cristo. Dice che Cristo è il fine della legge, certamente, come ho detto prima, ma il processo ermeneutico è inverso, da Cristo alla legge. Sanders avrà la bellissima espressione: dalla soluzione al problema, non dal problema alla soluzione. Ho aggiunto nel mio Paolo la scrittura legge una soluzione che però non solo ha risolto il problema, ma che lo ha creato. La soluzione di Cristo rispetto alla Torah resta una soluzione che crea il problema e che lascia il problema, cioè del paradosso di una fede nel Messia crocifisso, pur continuando a credere nel Dio della Torah.
Io volevo una precisazione, non ho ben afferrato il significato e la ragione di questa critica che lei ha fatto a questa formula di Buber molto nota, che rientra sempre, diciamo, nell'ambito del dialogo ebraico-cristiano, tra la fede di Gesù e la fede in Gesù. Mi pare indubbio che la fede di Gesù è la fede di un ebreo ed è la fede che lega il mondo cristiano al mondo ebraico, ma è la fede in Gesù, emerge fortemente nell'epistolario paolino, è la fede in Gesù che fa problema per il giudaismo.
Certo.
Ecco, quindi quella, in fondo la formula di Buber
è vero.
Ha una sua... No, perché avevo inteso sì. Che invece lei avesse, diciamo... No. Dichiarata infondata questa forma.
No, sono pienamente, tra l'altro l'espressione è molto vera, innegabile, perché nessuno prima di Paolo aveva evidenziato questo aspetto della fede in Cristo, verissimo, che Gesù come ebreo diventa una persona che accomuna ebraismo e cristianesimo. Però la mia contestazione riguarda il considerare Paolo come un apostato e non come un apostolo inviato per Israele. Un'affermazione di questo tipo porta a considerare Paolo un apostata, cioè uno che ha rinnegato Israele. E tanto è vero che le pseudo-clementine che nascono in ambiente giudaico, cristiano, romano, fanno di Paolo appunto un apostata, uno che ha rinnegato Israele. Credo che in questa prospettiva l'espressione sia infelice, perché Paolo è chiamato, sa di essere chiamato apostolo non a prescindere da Israele, ma per Israele, non solo per i gentili, per Israele, perché tutta la sezione di Romani 9:11 ci dice proprio questo. Non ci dice che Paolo, sostenendo la fede in Cristo, dunque si separa da Israele. Tutt'altro, vive una profonda lacerazione per la mancata risposta di Israele e vive un profondo legame con Israele. La radice non è altra che Israele. Allora, in quel contesto la mia affermazione è entrata in collisione con l'affermazione, tra l'altro bellissima, di Buber. Che non si faccia di Paolo è stata la relazione proprio al convegno nazionale di Bibbia, mi pare, quando ho fatto la relazione proprio su Paolo apostolo o apostata qualche anno fa.
Provo a immaginare uno scenario un po' paradossale su queste due fazioni dei deboli e dei forti.
Sì.
Io mi immagino, perché generalmente i deboli sono considerati quelli così provenienti dall'area giudaica, i forti invece i nuovi pagani. Invece io immagino di invertire i rapporti, vediamo se ho capito. Penso sia plausibile che i deboli siano invece, come ho detto, possono essere questi pagani che non sapevano niente del giudaismo e che forse sono tentati dalla novità di questa regione e anche della sua concretezza. E tutto sommato, anche per comodità, ecco, per dire così, esperienza religiosa moderata, si dedicava alle pratiche della legge. In questo senso, dimostrando di non avere una grande carica apocalittica, di non avere tensione apocalittica, di essere in un momento di non essere proprio messianici. Hanno preso niente, cioè, come alternativa all'essere messianici. Mentre penso che sia plausibile che quelli provenivano dal giudaismo, con una forte tensione messianica, erano i più intransigenti nella rottura nei confronti della legge, nella disattivazione della legge, se questo termine che ricorre nella lettera, non ho sentito questo catarcheo, che è una cosa molto significativa, che è presente anche, mi pare, nei testi dell'Apocalittica, non soltanto nei tempi di Paolo, ma anche in quella successiva, questo scenario della fine dei tempi in cui perde efficacia la legge. E con questo, quindi, secondo me questo tentava fortemente, quindi si rovescia totalmente con l'impostazione. Per cui veramente adesso bisognerebbe, credo che sia stata riscritta anche certi paragrafi della Bibbia di Gerusalemme, ad esempio un paragrafo, non so, credo che proprio sul paragrafo 3 avesse l'ira di Dio contro i giudei.
Sì.
Non credo che ci sia più,
mi auguro. No,
cioè, non lo so, però è significativo di una certa impostazione. Collegato a questo, proprio in riferimento a questa tensione apocalittica, che probabilmente non c'è nel testo che abbiamo letto, nei altri passi, il significato della morte, della crocifissione come espiazione. Come si colloca? In effetti è molto problematica la cosa.
Allora, la questione dei deboli e forti in Romani. Nel mio testo ho usato due termini per caratterizzare queste categorie. Il termine etico e non etnico, e il termine emico, emico. Un attimo, con il termine etico si intende il comportamento. Il termine emico viene dalla sociologia degli anni 70, in cui i gruppi che fanno parte dello stesso movimento religioso si definiscono in un modo all'interno dello stesso movimento, che è soggettivo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi si dice forte bisogna vedere da quale versante è da considerare forte, perché nulla vieta che chi è considerato dagli altri deboli sia in realtà il vero forte. Faccio un'esemplificazione: quando c'è la delegazione ad Gallium a Roma, Filone Alessandrino racconta di questa delegazione, e nella delegazione ci sono molti ebrei osservanti della Torah, ma osservanti anche della purità alimentare, interessantissimo come parallelo di Romani 14-15. Quando giungono a Roma, per non contaminarsi con cibi impuri, mangiano per tutto il periodo della permanenza romana, nel primo secolo dopo Cristo, mangiano fichi e noci e basta, e non toccano altro cibo. Questi atteggiamenti, da Orazio, da Petronio, da Tacito, da Seneca addirittura, che è uno di un universalismo incredibile, questi atteggiamenti ebraici sulle purità alimentari, il contesto di diaspora, vengono derisi continuamente. Ecco perché il linguaggio che usa Paolo non è etnico, ma è di carattere emico, cioè soggettivo, perché contestualmente i forti possono essere i reali deboli e i deboli possono essere i reali forti. La cosa importante, il dato per me importante, è che lì non abbiamo una etnicizzazione, perché l'etnicizzazione cosa fa? Va contro ciò che abbiamo a livello di attestazioni sepolcrali sul giudaismo cristiano a Roma. I giudei e i cristiani di Roma prima del 70 non sono separati, ma sia gentili che cristiani vivono all'interno delle stesse comunità giudaiche. Tanto è vero, ricordate l'editto di Claudio nel 49, raccontato da Svetonio della vita di Claudio. Claudio espelle i cristiani, i giudei da Roma, impulsore Cresto. La causa dell'espulsione è la relazione con questo Cresto. Epitteto, in una diatriba, dicono che confonda giudei e cristiani. In realtà giudeo, Epitteto scrive molto bene, perché siamo in un'epoca in cui giudei e cristiani non si distinguono. Allora le due categorie di Romani 14-15 non sono affatto etniche, ma sono comportamentali o appunto soggettive rispetto al tipo di debolezza o forza che si ritenga. Per questo sono d'accordo che si possa anche dare un'altra interpretazione, ma a condizione che non ci sia un'interpretazione etnica del problema, perché non c'è la separazione. L'altra questione sul catargheo, questo l'ho affrontato nel commentario a Seconda Corinzi, che al capitolo 3 è il capitolo che ha più di tutti il linguaggio del catargheo, dell'abolizione, abolizione della gloria, il ministero di Mosè, il capitolo in cui è citato Mosè, l'unico brano in cui è citato tra l'altro Mosè, il capitolo 3 per la Seconda Corinzi. È interessante ed è importante questo. Paolo non utilizza mai il verbo catargheo per la legge, anche per la gloria di Mosè. Dice che è catargumene, che è in via di distruzione, ma non dice né quando né in che cosa viene distrutta la gloria del ministero di Mosè, perché non può dirlo. Tant'è che dice proprio al capitolo 3: ancora oggi, quando si legge Mosè, un velo è posto sul loro cuore, perché solo in Cristo questo velo è tolto. E questo determina il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, che per Paolo non è l'alleanza che abroga l'antica. Paolo non dice mai che la nuova alleanza abroga l'antica. Attenzione a questo altro errore. Per cui la nuova alleanza è un'alleanza diversa dall'antica, ma per Paolo la nuova alleanza è l'antica alleanza che diventa nuova quando il velo che la copre in Cristo viene tolto. È una prospettiva molto bella. dalla quale noi ci siamo allontanati troppo, perché abbiamo creato il criterio della sostituzione tra l'antica e la nuova alleanza, o tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Dunque, ringrazio della questione, il verbo catargheo non è mai utilizzato da Paolo per la Torah. Per quanto riguarda la morte di espiazione, questo è un altro tema molto bello. Paolo lo utilizza solo una volta, e in un testo che non è suo, ma che è pre-paulino, Romani 3,25, quello che ha letto. Dio lo ha posto come strumento di espiazione per i nostri peccati, dopo la dilazione dei peccati passati, come strumento di espiazione. Lì è molto importante rilevare che il soggetto dell'espiazione non è né Gesù Cristo né l'uomo. Per cui il linguaggio dell'espiazione c'è, ma è capovolto, è invertito addirittura. È Dio stesso che lo pone come strumento di espiazione per liberarci dalla situazione del peccato passato. Questo ci fa comprendere che Paolo utilizza il linguaggio dell'espiazione. Lo conosce molto bene, ma non lo percorre. Perché? Chiedetevi perché non lo percorre. Solo una volta, appunto, in Romani 3,25. Perché la stessa Torah, di fronte all'uomo che pecca, di fronte al peccatore, prevede la via dell'espiazione come via di redenzione. L'espiazione è una delle vie che prevede la Torah di fronte al peccato dell'uomo. E Paolo non la percorre, anzi, dove la percorre? Romani 3,25 la rilegge in maniera inversa, per cui il sacrificio della croce di Cristo è la negazione di tutti i sacrifici, diventa il luogo in cui Dio compie il più alto sacrificio donando il suo figlio per noi. E c'è tutta la rilettura giudaica, cristologica, della Achedà di Isacco o del legamento di Isacco, in Romani 8:31-32. Sì, è un tema molto, molto bello quello dell'espiazione, ed è il motivo per cui Paolo non ha il linguaggio sacerdotale. Guardate bene, che avrà l'autore della lettera agli Ebrei. Al linguaggio cultuale sì, ma non sacerdotale, perché tutta la vita cristiana è un sacrificio gradito a Dio, tutta la vita umana. Ci sono dei testi molto belli del fariseismo, pochissimi abbiamo testi, pochissimi testi sul fariseismo, uno di questi è Liber Antiquitatum Biblicarum dello Pseudofilone, che ci è pervenuto nella versione latina, molto bello, in cui è detto, ed è di corrente farisaica, è detto che il sacrificio di Isacco viene compiuto perché ogni uomo possa comprendere che la sua vita è sacrificio accetto a Dio. E quando si tratta della figlia di Efte, riprende lo stesso motivo. Perfino il sacrificio di una donna, guardate che è un testo bellissimo quello, il sacrificio di una donna è gradito a Dio quanto quello di Isacco. Un testo stupendo che ci fa comprendere come nel fariseismo il ruolo delle donne era già importante prima che giungesse il ruolo delle donne nelle prime comunità cristiane. C'è molto da riscoprire del fariseismo, soprattutto per le scoperte che purtroppo ho positivamente, ci fanno rivedere tutti i nostri paradigmi sul giudaismo e sul cristianesimo primitivo.
Non so se sono capace di dire quello che vorrei dire, però in questo momento vorrei un momentino abbandonare le categorie giudeo-cristianesimo e all'interno del cristianesimo le polemiche tra cattolici luterani, antichi, moderni, eccetera, pur interessanti. Per l'uomo delle strade, per l'uomo secolarizzato di oggi, il termine salvezza, esigenza di redenzione, quindi dal peccato, da morte, da dolore, e quindi il peccato, il problema che Paolo da qualche parte dice il peccato e la morte entrano nell'umanità attraverso un uomo, e un uomo quindi scatta. Infatti il fatto di questa assoluta incomprensibilità che Dio debba mandare il proprio figlio per espiare il peccato dell'umanità, cosa assolutamente incomprensibile. Ma e poi perché mai il peccato e la morte sarebbero entrati nell'umanità quando oggi noi sappiamo benissimo che sono entrati milioni di anni fa con la procreazione sessuata e quindi con l'evoluzione. Voglio dire, siamo usciti dal mito, no? Da cui viene presupposto tutto, la salvezza, il bisogno della salvezza, la redenzione, la risurrezione. E oggi, se noi siamo usciti da questa dimensione di mito, in che modo la vicenda di Gesù Cristo può essere ancora detta e creduta?
Sì. Bella domanda, eh?
Per fortuna che aveva detto che non sapeva se era chiara. Allora, dunque, la domanda è, capite bene, richiede un approfondimento molto esteso. Rispondo da studioso del cristianesimo primitivo per l'inserimento del cristianesimo primitivo nelle città più importanti dell'impero, che diventa paradigmatico poi per il nostro tempo. Perché non crediate che i tempi in cui Paolo ha dovuto evangelizzare Cristo siano stati molto diversi, pur se con categorie molto diverse dai nostri. Quando noi parliamo di secolarismo e di espiazione, peccato, morte, come questo può essere ridetto oggi? Ci sono stati alcuni studiosi inglesi che hanno chiesto, nelle traduzioni della Bibbia, di cambiare il termine salvezza e di riposizionare il termine salvezza nell'area del Mediterraneo dei primi secoli, dove soteria e soterra significava salute, benessere. È stata una proposta non di poco conto, molto bella, che ci fa capire come molti termini della teologia devono essere abbandonati per essere mutati. Lo sforzo del credente, del teologo, del pastore, del dialogo, deve essere quello di trovare questi termini capaci di riporre le grandi scommesse che stanno sotto. Nel caso specifico, e poi giungo alla conclusione, della citazione di Romani che ha fatto, di Romani 5, 12, 21, come a causa di un uomo venne la morte, venne il peccato, mediante il peccato la morte, così a causa di un uomo venne la grazia, mediante la grazia il dono della giustificazione. Qui, lì bisogna essere ben chiari: se non fosse stato per il dono della grazia in Cristo, a Paolo di Adamo non sarebbe interessato proprio nulla. Cioè, se Paolo sta parlando di Adamo a causa di un uomo, eccetera, tutte le prime pagine della Genesi, Paolo sta parlando di Adamo soltanto perché deve parlare di Gesù Cristo. Perché di Adamo, del peccato di Adamo, non si interessa per nulla, tant'è vero che prima del parlare del peccato di Adamo, Romani 5, ha già detto, se va a leggersi Romani 1, 18, 3, 20, tutta quella sezione, che tutti hanno peccato. Quindi non c'è il problema del monogenismo, della modalità della trasmissione del peccato, della relazione tra peccato e morte, già che la morte è già presente nel mondo con o a prescindere dal peccato. Il problema per Paolo non è l'origine dell'uomo. Il problema per Paolo è che cosa significa questo Messia crocifisso per tutta l'umanità. Questo è il problema fondamentale. Che cosa può dare ancora oggi all'uomo di ogni tempo Gesù Cristo? Certo che il linguaggio è importante. E Paolo ha accolto le sfide del linguaggio. Le sue lettere sono di una grande attualità perché ha saputo adattarsi al linguaggio delle persone del suo tempo. Ha saputo entrare in comunicazione e ha creato del linguaggio. E badate bene che Paolo scrive in un greco pessimo. Il greco di Paolo è semplicemente contorto ed è molto sgrammaticato. Se Paolo avesse tradotto così in greco dal greco tutto ciò che leggiamo nelle sue lettere, avrebbe preso due in greco. Glielo dice Seneca. Nel secondo secolo il carteggio tra Seneca e Paolo è un carteggio apocrifo. Seneca gli dice: senti, ma scrivi un po' meglio, perché non si capisce niente di tutte queste cose che vai scrivendo sulla legge e sul resto. Però aveva un grande dono, quello di utilizzare il linguaggio delle persone che incontrava. Certo, se noi pensiamo che per suscitare nei credenti, oggi o nella secolarizzazione contemporanea, il desiderio di Cristo o l'incontro con Cristo attraverso la categoria della giustificazione, vuol dire che noi siamo proprio lontani dalla gente. La dichiarazione congiunta, utilissima tra teologi, è stata inutile a livello pastorale, sia per cattolici che per luterani. Questo va riconosciuto, è inutile stare a nascondersi dietro una colonna. Importantissima dal versante teologico, ma non dal versante pastorale, dal versante della realtà secolarizzata del tempo in cui viviamo. Pensate soprattutto alle nazioni del nord Europa da questo versante. Allora, Paolo ha saputo farsi carico del linguaggio delle persone che ha incontrato e lo ha fatto stando con le persone che ha incontrato. La strategia del linguaggio come via di comunicazione capace di parlare agli uomini del proprio tempo sta nello stare con le persone. Non basta cioè che io faccia una bella specializzazione in comunicazione del linguaggio per essere capace di parlare alle categorie del mio tempo. Un genitore, se non sta col figlio o con i figli quanto più tempo possibile, può fare tutti i corsi che vuole, ma diventerà incapace di comprenderne il linguaggio. Questa è una strategia molto importante, con tutti i rischi che comporta. Il rischio che Paolo ha corso è quello di essere accusato di essere antilegalista. Non antilegalista, antilegalista. Cioè di andare contro la legge, subito. Ma questo rischio l'ha corso, perché doveva appropriarsi del linguaggio delle persone che ha incontrato. Sono delle sfide notevoli oggi. Però è importante che noi ci facciamo carico delle domande, di che tipo di domande i giovani, gli adulti, i figli, gli anziani hanno rispetto alla questione Gesù Cristo. Per cui non è solo il problema del cambiare il termine salvezza con salute, ma che cosa c'è dentro questa esigenza di salute che anche l'uomo del nostro tempo ha. Il termine sacrificio è interessante, il termine è di carattere cultuale, viene dal in greco, sempre sulla base del testo masoretico, soprattutto delle 70, è spesso con il termine tousia, sacrificio gradito a Dio. Il sacrificio non è la privazione, il processo di privazione, ma il sacrificio in realtà, quando è inteso secondo il retroterra giudaico, cristiano delle origini, il termine sacrificio diventa termine positivo, non di privazione ma di santificazione di ciò che si vede, si incontra, si tocca, si offre. Ecco perché, mentre noi quando diciamo, siamo di nuovo allo stesso problema, devi fare un sacrificio, cioè devi farti una privazione, devi compiere una sottrazione. Nel linguaggio tipicamente neotestamentario e paolino in particolare, sacrificio non è privazione, ma è il contrario, positivamente rendere sacro ciò che sacro non è. Questo è il sacrificio. Santificare tutto della vita umana, questo è il sacrificio. Allora, è importante, se questo termine diventa un termine chiave, ricomprenderlo nella sua natura. Altrimenti c'è un fraintendimento continuo sui termini. Oltre al termine sacrificio, giustificazione, c'è un altro termine che è diventato terribilmente compromesso, mentre c'è un termine che si sta recuperando, e io sono contento che poi vi dico qual è. Un termine che oggi è terribilmente compromesso è il termine riconciliazione. Quando noi parliamo di riconciliazione, nella realtà secolare per riconciliazione si intende il patteggiamento che avviene tra due persone che hanno fatto un incidente. Qual è la riconciliazione? Cioè, vedete, c'è un altro proprio tipo di linguaggio, ci sono categorie totalmente diverse. Allora bisogna entrare in queste categorie. C'è un termine che oggi è molto bello e viene riscoperto, forse perché è stato lo stendardo di una determinata scelta politica, ma che è tipicamente cristiano. il termine unità, è il termine più importante per Paolo. Tutta la visione della Chiesa di Paolo si fonda sul termine unità. Meno male che l'unità non sta più in giro troppo, per cui possiamo cominciare a autorizzare con grande libertà. Ma vedete che il problema è ermeneutico, il problema è di linguaggio, ed è fondamentale. Credo che un'altra via molto importante della comunicazione del linguaggio, e quindi delle categorie da usare, è la via della letteratura, la via dell'arte, la via della comunicazione, sono molto importanti. Purtroppo noi non curiamo molto questi ambiti del dialogo. Pensate all'incidenza dell'essere cristiano nella letteratura. C'è ancora una pregiudiziale esclusione terribile da questi versanti. Ma quelli sono gli ambiti di sfida e quelli danno il termometro del linguaggio.
Questa visione che lei ha dato del rapporto tra la legge e la fede, insomma, questa visione di Paolo, quindi dei rapporti con il giudaismo, è una visione che trova riscontro nei racconti di Paolo, nella vita di Paolo narrata dagli Atti? Perché normalmente si è spesso sentito dire: ah, ma certo, Paolo in fondo era molto radicale, in fondo era molto più antigiudaico di quanto non possa apparire dal racconto degli Atti, ma si capisce perché gli Atti voleva fare un'opera di compromesso, di mediazione, faceva finta di mettere tutti d'accordo, schiacciava Paolo su Pietro e Pietro su Paolo. Ecco, questa visione che spesso si è avuta, insomma, nell'esegesi forse più vecchia, forse non... Ecco, ma voglio dire, per esempio, ho in mente, dovrò farlo al gruppo settimana prossima, dirà forse il commento del discorso di Paolo Antiochia di Psidia, negli Atti. È un discorso che sembra molto in linea con questa questione, con queste, diciamo, prospettive che lei ha aperto. Ecco. Quindi, se queste sono considerazioni, diciamo, quella idea secondo cui il racconto degli Atti, cioè il Paolo raccontato degli Atti, sarebbe un Paolo accomodato, aggiustato, in realtà in questa prospettiva non sarebbe più valida, anzi sarebbe una corretta rilettura da parte di Luca della vicenda di Paolo e del pensiero di teologico di Paolo soprattutto.
Sì. Dunque, questo problema riguarda gli Atti degli Apostoli in particolare, che nel XX secolo hanno avuto questo fenomeno di evoluzione. Fino a 30 anni fa, gli Atti degli Apostoli, 40 anni fa, gli Atti degli Apostoli erano considerati autorevolissimi su Paolo e sulla sua vicenda. Da 40 anni fa gli Atti degli Apostoli sono stati totalmente abbandonati, perché appunto c'è una visione del Paolo irenica, tranne in alcuni casi in cui irenico non è, o pacifico, o pacifista. Da circa un decennio, ma non di più, soprattutto con la serie degli studi sugli Atti nel loro contesto sociale, culturale, politico, economico, imperiale, c'è una riscoperta degli Atti. Credo che va riconosciuto che gli Atti presentano un Paulus Bild, o uno sguardo di Paolo diverso dal Paolo delle grandi lettere. Su questo non c'è dubbio, perché il Paolo delle grandi lettere vive dei conflitti molto forti sulla legge, che negli Atti sono risolti. Il problema della legge negli Atti è risolto, a detrimento della legge. C'è una chiusura ormai definitiva, tranne poi a sottolineare la continuità tra fariseismo e movimento cristiano, tant'è che i cristiani negli Atti, i farisei negli Atti sono trattati bene, come ben sa. Quindi c'è una riscoperta da questo versante del fatto che Luca scrive gli Atti, e questo va segnalato ed è importante, dopo il 70 d.C. Il Tempio è stato distrutto, i farisei non ci sono più. Dunque c'è tutta una riscoperta che Luca compie del rapporto tra movimento cristiano e fariseismo. Per questo non si può negare che ella. Paolo Svildo, o la visione di Paolo degli Atti, è in un certo senso diversa da quella del Paolo delle grandi lettere. Pensate al decreto apostolico di Gerusalemme, l'assemblea di Gerusalemme, che è uno dei temi più scottanti. Lì ci sono le quattro clausole sulle carni soffocate agli idoli, sull'impurità, eccetera. Paolo di queste clausole non se ne importa proprio, non ne parla ma manco una volta. Questo che cosa vuol dire? Che Luca è preoccupato di una continuità tra giudaismo e cristianesimo che Paolo non ha prima del 70. Però attenzione da questo, e va riconosciuto, ripeto, per non cadere in letture abbastanza pacifiste su Paolo negli Atti e nelle lettere, va riconosciuto che accanto a questo alcune notizie, soprattutto di realia e di carattere storiografico degli Atti, vanno rivalutate. È morto da qualche mese Martin Engel, no? Martin Engel, nel suo bellissimo testo, Il Paolo precristiano, ha un'espressione bellissima. Dice: se non fosse stato per l'attestazione di Filippesi 3, 5, 6, fariseo quanto alla legge, tutti gli esegeti del mondo avrebbero sostenuto che l'affermazione degli Atti, per la quale Paolo si dice fariseo, figlio di farisei, era una invenzione lucana. È bella la risposta, non è mia, è di Martin Engel. Cioè, attenzione a non cadere troppo in alcune correnti di pensiero che, certo, è logico tutto questo. Adesso c'è il pericolo opposto, che tutto degli Atti debba essere considerato oro colato. No, un momento. C'è una tendenza di Luca negli Atti che ha presente gli eventi storici che gli stanno succedendo dopo il 70, che prima del 70 non c'era. Però è vero che gli Atti, in alcuni aspetti, sono più storici di quanto si pensi. Pensate per un attimo, mi sono occupato poco degli Atti, se non per Paolo, alla questione del viaggio di Paolo verso Roma. Le attestazioni degli Atti sono state molte volte poste in discussione. Oggi i rilevamenti archeologici, le iscrizioni sepolcrali danno più ragione a Luca di quanto si pensi. Pensate soprattutto alle attestazioni sul movimento giudaico-cristiano in aree italiche come Pozzuoli e Roma, soprattutto il rapporto tra giudeo-cristianesimo e comunità della diaspora giudaica.
Come presentare oggi la figura di Paolo ai giovani?
Dunque, come presentare oggi Paolo? Da prete posso fare una critica. Il mio timore è che l'anno paolino sia stato inutile. Perché? Perché siamo passati improvvisamente per emergenze pastorali, io lo capisco, per emergenze di necessità ecclesiale, per situazioni dunque di necessità, all'attenzione per l'anno sacerdotale, dove col termine sacerdotale erroneamente pensiamo soltanto ai preti. Questo è negativissimo e ci porta conseguenzialmente a intraprendere la via del pietismo, non la via dell'essenziale cristiano. Allora, di fronte alla domanda come annunciare, come dire Paolo oggi ai giovani, credo che porre di fronte a pagine che vanno al di là di determinate barriere religiose, come la pagina di Romani 7:25, o come la pagina dell'inno all'amore di Prima Corinzi 13, scegliere alcune pagine di Paolo che vanno al di là dell'anno paolino, dell'anno sacerdotale, che vanno al di là di tutto questo, significa incontrare qualsiasi persona. Certo, non è difficile leggere Paolo, per questo è necessario compiere una certa pedagogia, aiutare e anche far cadere in determinati errori. Cioè, è inevitabile che in una lettura di Paolo si creino dei fraintendimenti. Ma certamente delle pagine di Paolo, che sono di una bellezza unica, come appunto quello che ho citato, ma ce ne sono tantissimi, pensi al capitolo primo della lettera agli Efesini, credo che il capitolo ottavo della lettera ai Romani, ci sono delle pagine che sono di letteratura universale, credo che questo permetta di far avvicinare Paolo ai giovani, a tutte le generazioni. Ma la cosa più importante è metterli in comunicazione con le sue stesse lettere. Cioè correre il rischio dell'errore, correre il rischio del fraintendimento, perché soltanto così può nascere la curiosità per questo gigante del cristianesimo. Perché è verissimo che anche se Paolo non ha inventato il cristianesimo, è verissimo che ha dato un enorme contributo al movimento cristiano. E credo che sia di grande valore soprattutto per la essenzialità dell'essere cristiano. Ogni 10 anni nel secolo scorso c'era il titolo di un libro che è cominciato con Arnach, poi in avanti, L'essenza del cristianesimo. Credo che non si può fare a meno di Paolo quando si giunge all'essenza del cristianesimo. Cioè Paolo ci pone di fronte a ciò che è di più essenziale, di invalicabile, che va al di là del tempo, è il cristianesimo. Per questo è di una enorme attualità. Bisogna saperlo aiutare ad innamorarsi di Paolo.